In due ore, anche se sembrava lunga, non è lungo come il libro, è anche degli esempi dell'umiltà praticando tutto questo. La mia domanda, cioè, questa è una bellissima prospettiva che dobbiamo tutti i cristiani avere, ma il problema è quando andiamo a casa, sono i bambini, sono forse una macchina guasta, ci sono delle volette, cioè tutto il resto, no? Ed è così facile lasciare un posto così, o queste benedizioni a cui siamo tutti d'accordo, e perdere la prospettiva in 3 ore, no? Cioè così, e poi settimana prossima è come non si è stata fatta. Come possiamo tenere questa prospettiva? Quali sono delle cose pratiche che possiamo fare domani e lunedì e mercoledì per tenere questa prospettiva nella nostra vita?
Sì, è vero. Quella scrittura in Colossesi che dice: non fissate la vostra mente sulle cose di lassù e il vostro cuore sulle cose di lassù, perché di solito il nostro cuore, le nostre emozioni e la nostra mente, tutti i nostri pensieri sono sulle cose di qua giù, i problemi, le bollette, le scadenze, i figli, gli orari, corri, fai, dai giù. Ed è vero, è veramente sfidante, e quindi dobbiamo tenerlo a mente, dobbiamo avere veramente un piano di attacco, perché è vero che se siamo in una guerra, spirituale, se siamo in battaglia e stiamo lì, se non facciamo niente, saremo sconfitti, distrutti subito. Un piano di attacco veramente per me è pregare, essere nella parola, per ricordare, perché solo così ho fatto, pregato, ho letto, vado. No, perché io non ce la faccio. Io, anche soltanto pensando all'umiltà, se posso, se conto in un'ora i pensieri egoisti e orgogliosi che ho in un'ora, già esco da casa alle 8 del mattino, alle 9, devo tornare a casa a pregare. Nella vita succedono davvero tante cose, e con i figli soprattutto, non so, matrimonio, lavoro. Delle volte io mi sono sentita, io non riesco a fare piacere al mio capo, al mio marito, a mia figlia, a soddisfare tutti questi bisogni, non ce la faccio. E tantomeno amare gli altri, no? Essere nella missione. Il problema è che bisogna veramente ribaltare tutto e cercare prima il regno e la giustizia di Dio. Prima essere concentrati sulla missione. Davvero poi le cose si sistemano con la loro giusta importanza. Perché ci fissiamo, ci ossessioniamo per così tante cose e ci troviamo nel dubbio, nella fretta, nell'ansia, nella preoccupazione, nel timore, con le paure, invece di dare queste cose a Dio. E non è che succede una volta alla settimana, una volta al mese e poi, no? È veramente una, io ho scritto qua, è una battaglia ogni singolo giorno. E mi spaventa veramente quanto sia facile pensare come il mondo.
Io penso che è un'ottima domanda, e credo che abbia a che vedere con cosa c'è dentro di noi. Io credo che la nostra Chiesa, quindi tutti, anche non gli sposati, è ad un momento di svolta, e quindi parlando di sposati, noi siamo in un momento di svolta, se vogliamo, di chi vogliamo essere, di chi vogliamo essere. Quindi le difficoltà, le sfide, le cose ci sono assolutamente, quelle che abbiamo citato, che cita John, sono assolutamente vere. Ma abbiamo detto: Gesù è Signore. Chi siamo veramente? a chi apparteniamo, quali sono le nostre convinzioni. Probabilmente quello che c'è bisogno di fare nelle coppie, ogni coppia, ma ogni discepolo della Chiesa, è guardare dentro di sé e dire: io appartengo a Cristo, io appartengo al regno di Dio, tutte le altre cose vengono dopo. Cercare prima il regno e la giustizia di Dio, tutto il resto vi sarà dato in più. Non è soltanto i soldi, il lavoro, la macchina che ci sarà dato in più, no, ci sarà dato in più anche la capacità di gestire i figli, la capacità di organizzare la nostra settimana, la capacità di risolvere un conflitto, tutto ci sarà dato in più, perché, come dice Cristo, mettiamo le priorità al posto giusto. La convinzione di chi vogliamo essere trasforma, perché Dio è Dio e Dio è amore, e quindi Dio benedice, Dio ci risolve i problemi se veramente li affidiamo a Lui. È una questione alla fine di dire: voglio vivere per fede o mi autocondanno a vivere nella paura di perdere il lavoro, nella paura di non piacere al mio capo, nella paura di non avere abbastanza soldi per arrivare a fine mese, nella paura di non avere figlio, di mettermi al mondo in un mondo cattivo, tutte queste cose qua che sono assolutamente lì, assolutamente, le capiamo bene, le abbiamo vissute. Noi avevamo Lara in una classe dove c'era un ragazzino che è andato un giorno a scuola con un osso di peluche, un coltellaccio e il succo d'arancia, no? Ha messo il succo d'arancia dentro il peluche, gli ha tagliato la gola, ha schiacciato il succo d'arancia, ha fatto uscire come se fosse stato sangue, no? Ci sono cose così nella vita, e abbiamo dovuto parlare con Lara per raccontarvi un episodio, no? Ma ci sono state, ne volete un altro? Lara, prima liceo, 13 anni, una ragazzina di 13 anni in un'altra classe, incinta. Come si fa a parlare, affrontare queste cose se non con Dio, con una vita in cui Dio è al primo posto? Quindi non mi voglio dilungare perché poi parlo di troppo ed altro, ma comunque per rispondere alla tua domanda, io credo che possiamo mantenere la concentrazione sulle cose spirituali se il nostro cuore, e dobbiamo noi prendere la decisione di metterlo, il nostro cuore, sulle cose spirituali, e le altre Dio ci aiuta a risolvere. Alex?
Allora, due cose. La prima, mi è piaciuto il commento di Cristiano, ha detto che ti piace il sole, perché mi sono riconosciuto con Isola, che da un anno è uscita dalla fase Dracula, finalmente si espone anche ai raggi solari. Però è vero che anche io del cavolo, proprio di compatibilità, e questo non recentemente, ma anni fa avevo sentito la stessa cosa. E invece la domanda era la seguente: quando hai detto l'ultima volta che avete litigato era 3 anni fa, infatti quello che era nel 2015, mi ha colpito, nel senso, io e Miki abbiamo sinceramente fatto un passo di qualità qualche anno fa, 2-3 anni fa, dove, cioè, dei litigi brutti non sono più avvenuti brutti, però qualche provocata la vita di te, però non speravo capire se voi siete proprio a questo stato di
no. Abbiamo sicuramente delle incomprensioni e abbiamo dei momenti in cui siamo più tesi, però litigi non ne abbiamo mai più avuti, e soprattutto litigi grossi, no? Così, quindi veramente questo, però questo io ringrazio Dio ogni giorno, non è che è perché cioè è così adesso, ma il mio cuore deve rimanere lì per poter continuare in questo modo. Ed è una decisione che prendiamo ogni volta che c'è un'incomprensione di non dar corso alle nostre emozioni, di non impuntarci, magari di aspettare e riparlarne più tardi, ma di non lasciarci trascinare dalle nostre emozioni in quelle circostanze.
Io volevo ringraziarvi voi che siete stati vicino a noi in momenti difficili. È vero, sì, che la vostra casa è aperta, anche noi proseguiamo il vostro esempio e la nostra casa è aperta. E venite a tavole. Poi Marco, quando noi come corpo venivamo da te, e sempre andavamo a casa e noi dicevamo, ma Marco ha detto così. Chiedi a Marco, ma però è difficile, sono 300 km, sono... Poi dopo quando chiami non ci sei, però comunque vi ringrazio perché con la vostra convinzione che ci dà Bibbia, Dio e anche la vostra pratica, siamo riusciti ad andare avanti. E a un momento, dopo un litigio così, dico, ma cosa è successo? Ma qual era? Che è sparito. E poi quando hai detto che l'umiltà è la chiave e come la fondamenta, va bene, la relazione con Dio e non si discute, però l'umiltà. Io mi sono resa conto che l'umiltà, perché io devo essere umile, ma come? Cioè, come? Anche questo si impara. E allora volevo anche chiedere a te, Cristina, quando tu sai che devi essere, però sei una donna così che come noi siamo, io so, così dobbiamo fare, così magari ognuna vuole prendere decisioni, però cosa ti fa e come stai tu dopo? Sei te stessa, cosa ti fa fermarti? Poi dopo io volevo sapere da te, ma mi sono resa conto che una cosa che mi fa a me stare su questa umiltà, magari più o meno, e riesco, essere sincera, non essere dove faccio come dire, perché io al lavoro, se io voglio ottenere la stabilità, che io lavoro bene, io lavoro in ambiente turistico con datore lavoro, con chef, cucina, con altri camerieri, così, e con tante persone, tensioni, così, allora io posso essere umile, no? Perché mi conviene a me, no? Perché in qualche modo, ma un marito che non so perché, è anche giusto, allora devo essere sincera. Se io posso essere con qualcuno perché io, con mio marito no, perché? E questa mi ha fatto aiutare a me, io non so cosa ti fa aiutare te quando sei in una situazione così.
Sì, delle volte le parole più difficili per me da dire sono scusa mia, no? O semplicemente esprimere un bisogno o un pensiero o una cosa che mi ha ferito, perché penso già che lui non avrà una reazione che mi piacerà. Ci siamo trovati nelle situazioni in cui l'altro no, ha giudicato le intenzioni l'un dell'altro, no? Prima ancora di parlare, no, perché mi risponderà così, no, perché farà così, no, perché dirà così. E io non so, penso che Gesù non sia venuto solo con la verità o con la grazia, è venuto con tutti e due. In casa, in matrimonio, abbiamo bisogno della verità, di dirci le cose con amore. Ma se c'è solo verità, crolliamo, no? Schiacciati. E litighiamo solo per Gesù. Ma se c'è solo grazia, non cresciamo. Nel matrimonio non cresciamo, perché va tutto bene, tutto, no, cioè addirittura arriviamo a proteggere l'un l'altro dal regno, dalle cose da fare per Dio. Ho visto anche questo nei matrimoni, proteggere il proprio coniuge dal fare le cose per Dio, invece di proteggere la relazione con Dio e dell'altro. E il Marco mi aiuta a veramente ad avere la mia relazione con Dio, mi chiama ad andare oltre, mi chiama tante volte è lui che mi aiuta, mi sprona a rimanere concentrato sulle missioni. Altre volte sono io che sono più, no, focalizzata sulla missione. E non possiamo litigare perché non c'è tempo, perché ci sono troppe persone da salvare. Non c'è tempo da sprecare, non c'è tempo. Una cosa che mi aiuta è che penso quella scrittura che dice quello che l'uomo avrà seminato, quello che la donna avrà seminato, quello pure mieterà. Che tipo di matrimonio voglio? Allora, se voglio mietere un matrimonio felice, che ha un impatto, devo seminare queste cose nel mio matrimonio. E quindi devo seminare rispetto, devo seminare fiducia. Io ho visto dei rapporti dove dove non c'è fiducia tra mio marito e moglie, e ferisce tanto questo, ferisce tanto. Noi abbiamo dovuto ricostruire la fiducia l'uno nell'altro, ma se semino, mieterò. Cose buone.
Gita.
Allora, io anche io volevo ringraziarvi. Una delle cose che Marco ha mancato di dire è che quando lui mi ha detto quella frase che mi è rimasto, mi ha perseguitato per il resto della vita, c'è stato un momento di silenzio, di singhiozzi, di disperazione dietro, perché ha veramente toccato il mio cuore. E veramente quella frase di quando mi ha detto tu vuoi avere ragione o vuoi fare piacere a Dio, mi ha aperto gli occhi, ma in modo molto violento dentro, proprio mi sono sentita colpita tantissimo. E questo mi ha aiutato poi a superare una crisi che mi sembrava una situazione nella piena disperazione. La cosa che adesso, superato questo discorso, la domanda che ho io è: nei momenti in cui per esempio nelle nostre dinamiche torniamo dal lavoro, siamo alla sera si accumula tutto quello che c'è da fare. Quindi tutto quello che abbiamo da fare, non so, vedere cosa è successo di noi durante la giornata, perché, non so, lui è uno che non viene a dirmi guarda oggi è andata così, io gli chiedo com'è andata oggi, bene, poi il giorno dopo scopro che ha avuto un taglio che non era indifferente, oppure arrivano discorsi di bambine della scuola eccetera, e può crearsi, magari ci sono in mezzo anche dei conflitti. Quali sono gli accorgimenti per gestire situazioni di conflitti in momenti dove non puoi veramente esprimerti, o ci sono i bambini, o ci sono i suoceri, o ci sono, non so, e quindi non lo puoi risolvere, però nel frattempo devi anche cercare la pace, perché sennò...
C'è una sola soluzione, sarò categorico, c'è una sola soluzione, passate tempo insieme. Se voi, marito e moglie, passate tempo insieme, che è un tempo sacro per voi, che passate tempo insieme, lo preservate, non c'è niente che vi impedisce di farlo, e se quella volta proprio non riuscite perché è per l'emicrania o qualcosa, lo recuperate, lo fa, è la vostra priorità, siete uniti, siete d'accordo, parlate di queste cose. Quando torniamo dal lavoro, che siamo stanchi, se succede una situazione di genere, come l'altra settimana, come facciamo? E siete uniti, lo fate in maniera una sola carne, con Dio che vi guida con la sua parola. Passate tempo insieme, coltivate la vostra relazione, la vostra amicizia, la vostra apertura, la vostra spiritualità, pregate insieme, pregate per queste situazioni, pregate per le figlie, per le difficoltà che hanno a scuola, per il lavoro di Tani, per il tuo, pregate per queste cose, parlate di queste cose. quando si presenteranno, se si presenteranno perché Dio benedice e le toglie, quando si presenteranno le saprete affrontare. Passate tempo insieme, passate tempo insieme, passate tempo insieme.
Cambiare prospettiva, vedere le difficoltà invece come un'opportunità. E questo mi aiuta a pregare in modo diverso. Questa è una difficoltà. Quando Kiria magari arrivava a casa dal liceo e diceva la prof è ingiusta, ho dato questo voto, mi ha trattato in questo. Oh, potevo dire, ah, oh, devo parlare con la prof, perché devo sistemare questa cosa, mia figlia non è giusto, insomma. E invece di no, devo pregare. Preghiamo insieme per questa prova. Preghiamo per la tua prova. Preghiamo per il tuo atteggiamento, che devi rispettarla nonostante tutto. Dio ti chiede. Vedere un'opportunità che improvvisamente. Ah, wow, è vero. E preghiamo per i compagni al liceo e preghiamo per la prova. E lei è veramente ingiusta, ma no, ha dato dei voti. Per lo stesso compito fatto nello stesso modo, 5 a te, 8 a lei, no, tutte delle cose assurde, ma io invece di arrabbiarmi, no, la tentazione, no, è di avere pensieri mondani, di dire no, è un'opportunità, l'inserimento di Ben, giornata difficile, è un'opportunità per pregare.
Amen.
Tutto è un'opportunità, non una difficoltà, ma...
compaio qualcuno, qualcun altro, qualcosa che vuole dire, chiedere, commentare, fare?
Abbiamo fatto.
Veronica?
Abbiamo
fatto. Veronica.
Io volevo ringraziare Monica, ho sentito molto questa cosa che Cristina diceva, che il marito non può soddisfare i nostri bisogni. sono venuto un po' perché qual è l'aspettativa che come moglie mi aspetto del mio marito e a dire, cioè noi siamo sposati da 4 novembre, facciamo 9 anni, ci sono venuti molto precoci i nostri bambini, perciò sempre mi è venuta questa la mia idea, come anche hai ripetuto tu nella tua condivisione, Cristina, partita, come dire, il mio matrimonio è partito male. Non ci siamo conosciuti abbastanza, non ci siamo. Quindi ci sono momenti quando io magari mi aspetto delle cose, oh no, l'aspettativa del mio marito, come riuscire magari a un po' di, come dire, mi ha aiutato soprattutto comunque nel senso che con il giudice non mi devo aspettare, se no c'è la volontà di Dio, no? In questo caso comunque sono anche io quella che devo dare un passo indietro e dire dove sono io nella relazione con Dio. E tutti i consigli, cioè, mi è molto chiaro, però certe volte è molto difficile, no? Sapendo magari dice no, non lo conosco abbastanza, non so come riuscire a tirare fuori quello che lui pensa. E quindi un po' magari vado il pallone e dice ecco, magari siamo un gradino più su dal momento di che succede, rotolo magari 10 giù e quindi, oh, come facciamo? Questo, non so, tutte le cose, cioè nel senso mi rendo conto magari che il lavoro, come diceva anche John, il lavoro, i bambini, l'organizzazione, è difficile magari poi prendere un po' di tempo e concentrarsi nel momento, cioè su questa cosa di matrimonio, cioè,
sì,
non so come.
Sì, sì, assolutamente, due cose. Ok, tu puoi aver peccato, puoi aver fallito in certe situazioni, ma tu non sei un fallimento agli occhi di Dio.
Amen.
Non sei una perdente, sei figlia di Dio e Lui ti ama, ti accetta così come sei. Ti adora, vede con te, non ti abbandona, non ti cambierebbe per niente al mondo, ti accetta. Quindi possiamo aver sbagliato, possiamo, sicuramente tutti noi abbiamo peccato, Dio ha mandato suo figlio. Quindi Dio vede due tipi di persone sulla terra, vivi e morti. Quelli che sono rinati in Cristo e quelli che ancora non hanno accettato il sacrificio di Cristo. Quindi tu ti devi vedere come una figlia di Dio, che non importa come è iniziato il rapporto con Claudio, tu non sei una perdente, sei una vincitrice.
Amen.
Perché sei fedele a Dio. E la seconda cosa, aspettative. Se ci rovinano, perché dobbiamo andare a Dio con le nostre aspettative e dire quelle sono... Non sappiamo neanche di avere delle aspettative fin quando non li soddisfano.
Il discorso delle aspettative, e poi ascoltiamo Vania per concludere. Il discorso delle aspettative meriterebbe un weekend.
Ma lui fa tanto per aiutarmi, solo che non me lo devo aspettare, che questo mi riempie, mi soddisfi. Dio mi deve soddisfare.
Le aspettative che dobbiamo avere per nostro marito, per nostra moglie, sono quelle che Dio ha per il marito e per la moglie. Ne parleremo un po' domani, ma io non posso basare la mia vita sul fatto che Christine risponderà sempre ad ogni mio bisogno, ogni mio desiderio, ogni mia necessità nel momento e nel modo in cui io sento bisogno, desiderio e necessità. Questo è un'aspettativa errata. L'aspettativa che io devo avere nei suoi confronti, lei deve avere nei miei, è quella che Dio ci fa vedere nella Bibbia. Per questo abbiamo bisogno di un weekend intero, ma giusto per intavolare il discorso. Se entrambi i coniugi hanno questa visione, come fare entrambi? Passate tempo insieme, parlatene, le aspettative vanno espresse. Se io mi aspetto una certa cosa, anche se è sbagliata, se non gliela dico, lei non la può sapere. E quindi, no? E tanto meglio se non è sbagliata, ma lei non lo può sapere. E quindi bisogna parlare, bisogna esprimere le proprie aspettative e poi se ne discute. E quando ci sono delle aspettative, è importante, il secondo aspetto, oltre a passare tempo insieme fra sposi, è importante passare tempo con un'altra coppia, perché l'altra coppia ci aiuta ad avere una visione delle mie aspettative nei suoi confronti che è esterna, e quindi è quella cassa di risonanza che mi serve per dire: oh wow, la mia aspettativa è qua, invece dovrebbe essere qua. Ok, basta, se no non c'è. Vania, per concludere, poi via, sarà quasi la vicina.
La conclusione è così. Io te ringrazio anche a voi, per aver condiviso la vostra vita, le missioni che dobbiamo essere proprio. Ed è giusto anche avere missioni, eppure siamo discepoli e dobbiamo fare discepoli. Però come le coppie anche siamo oltre come coppie, siamo marito e moglie, perché io ho scelto la Corina, Corina ha scelto me, eppure la domanda è questa, che dobbiamo essere anche romantici tra l'uno e l'altro, non solo con le missioni, ma anche romantici, perché così possiamo crescere, avere questo amore per noi e dare questo amore agli altri. Cioè la domanda che dobbiamo...
Non sono sicuro se ho capito bene. Essere romantici fra di noi per dare amore,
sì,
agli altri?
No, nel senso che dobbiamo anche noi essere come coppia, come amare giusto gli altri, non come se dare lei il libro che guarda che dobbiamo fare, dice...
Io non mi aspetto niente da te, tu non ti aspetti niente,
sì,
da me. Ma magari c'è qualcosa, perché le aspettative comunque noi le dobbiamo dire. Anche io Veronica la capisco, perché magari anche in tutti i matrimoni deve essere questo feeling, questa tutta cosa, anche aspettative, è giusto. Ma non è che basta se non ci sono. Quindi dire
essere aperto. Per esempio, io mi aspetto i fiori, ma non c'è senso.
La risposta in un secondo è questa. Leggete il libro I cinque linguaggi dell'amore, perché ognuno di noi ha il proprio linguaggio dell'amore e tende ad amare l'altro come si sente amato. E questo è sbagliato, dobbiamo imparare ad amare l'altro come l'altro si sente amato. Quindi questo magari vi può dare una
è un comandamento, è l'aspettativa di Dio che ha avviato il nostro, cioè, punto basta, c'è l'aspettativa di amore, però se noi siamo sempre concentrati sulle mancanze dell'altra persona, ci abbiamo già perso. Esatto.
Ma certo, assolutamente.
Sì, ma la mia concentrazione deve essere su le mie mancanze, come io posso crescere con questo, come io posso fare, senza aspettarmi che, allora, lo faccio, però se non la fa lei, non lo faccio più. Noi siamo così, ed è questo dove noi dobbiamo cambiare. Che anche se lei fa fatica, io devo continuare a crescere, io devo andare oltre anche a dove lei è, lei oltre dove sono io in certi momenti, così andiamo avanti.
Certo, e poi è tutto un insieme, no? Quindi loro parlano, passano tempo insieme, si comunicano le cose, fanno venire un'altra coppia o altre due coppie nella propria vita, si aprono, vanno. È tutto un insieme di cose, ovviamente, no? La vita cristiana è fatta di tante.
Quando si passa tempo insieme si possono fare le coppie.
Si devono, passare tempo insieme non è andare a fare la spesa insieme.
No, ma ne aveva capito quello.